Ecco, mentre succede tutto questo a Gesù, quindi non dopo, in contemporanea, che cosa combina il nostro Pietro? Allora, riprendiamo il filo al versetto 66. Ora Pietro, mentre si trovava, ora essendo Pietro giù nel cortile, viene una delle serve del sommo sacerdote e avendo visto Pietro scaldarsi, avendolo fissato, gli dice: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Quindi questa donna, immaginate la scena, gli si avvicina, lo squadra bene e gli dice: ah. Ed egli negò dicendo: non so né comprendo ciò che tu dici. Fa proprio il finto tonto, eh? Non so né capisco ciò che tu dici. Quindi questa donna fa un'affermazione, Pietro nega. A posto. Tuttavia Pietro capisce che l'aria anche qui non è delle migliori e uscì fuori verso l'atrio e un gallo cantò. Ma Pietro neanche se ne accorge, è talmente preso dalla paura, dal desiderio di salvare se stesso. Però notate che il narratore, il lettore lo sa, eh? Ci siamo, eh? E la ragazza, avendolo visto, cominciò di nuovo a dire, questa volta ai presenti: costui è di quelli. Quindi questa giovane adesso mette veramente in difficoltà Pietro, perché in maniera ripetuta dice ai presenti, non solo a Pietro, ma ai presenti: oh, questo è di quelli, è di quelli. Ed egli negava. No, non so se avete notato la progressione, cioè prima la donna fa un'affermazione puntuale. E Pietro nega. Questa donna ripetutamente dice ai presenti: è di quelli, e Pietro negava l'imperfetto, cioè due azioni continue. Quindi la cosa si fa sempre più intensa e dopo un poco, di nuovo, i presenti dicevano a Pietro: veramente sei di loro, poiché sei Galileo. Cioè, siccome sei Galileo, noi possiamo dedurne che sei di loro. E qui Pietro si supera, ma egli iniziò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo di cui parlate. Allora, cosa sono queste imprecazioni? Imprecare. Ci sono due interpretazioni. Voi sapete che il testo greco che abbiamo sotto mano è il frutto di un lavoro redazionale. Abbiamo tanti manoscritti, centinaia e centinaia. In diversi manoscritti si dice che Gesù cominciò a maledire, no, che Pietro cominciò a maledire Gesù, complemento oggetto. Ma questa cosa non è attendibile. Sono manoscritti di secondaria importanza. No. Più che altro Pietro maledice se stesso. Questo lo trovate anche negli Atti degli Apostoli. Non so se vi ricordate che i giudei fecero un voto di maledizione su se stessi dicendo: non mangeremo pane, non berremo finché non abbiamo ucciso Paolo. Negli ultimi capitoli degli Atti ci sono gli avversari di Paolo, i giudei, che fanno questo voto di automaledizione: non toccheremo cibo né bevanda finché non abbiamo ucciso Paolo. Ecco, Pietro maledice se stesso, invoca su di sé la maledizione di Dio, qualora fosse un discepolo. Capite come Pietro è come se dicesse: se io fossi un discepolo e quindi vi stessi mentendo, che Dio mi maledica subito, mi fulmini. Questo, un'automaledizione. Quindi ecco, imprecazione va intesa non come la intendiamo noi, capito? Cioè Pietro si automaledice, chiede la maledizione di Dio qualora menta. È potente, questo passaggio. Per questo che ieri dicevamo che Pietro non è che esce a testa alta più di Giuda. E iniziò anche a giurare, cioè lui giura di non essere discepolo di Gesù. E nel giuramento sappiate che era implicita la maledizione, cioè qualora giurassi il falso, che Dio mi maledica. Quindi per due volte, in una forma diversa, Pietro invoca su di sé la maledizione di Dio, qualora stesse mentendo.
Come dicevo,
Dimmi.
per
Cioè Pietro giura e invocando la maledizione di Dio su di sé qualora dica il falso. Cioè, capite, lui dice io giuro che non lo conosco e nel giuramento era implicita una maledizione, cioè se giuro il falso, che sono discepolo, Dio mi maledica, mi fulmini ora, faccia qualcosa davanti a voi. Questo è il senso delle parole di Pietro. Cioè, quando poche ore prima aveva detto, anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò. E qui in greco ritorna lo stesso verbo rinnegare, quasi a ricordare al lettore quello che poco prima era stato detto. E che ora non riesce a compiere perché non ha pregato, perché non ha pregato. E poi dice: non conosco quell'uomo di cui parlate, quell'uomo, quello là. È un modo di esprimersi anche un po' dispregiativo, no? A volte diciamo anche oggi, io con quello là non c'ho niente che spartire, questa è l'idea. Non conosco quello là. Ma qui ci si potrebbe anche leggere qualcosa di più profondo. Non conosco, nel senso, io non riconosco questo Messia così debole. Capite? Cioè non solo una presa di distanza per salvarsi la pelle, ma anche una verità. Cioè io questo Messia che muore così debole di fronte ai suoi avversari, non lo riconosco come guida della mia vita. Perché è lui che si è opposto al maestro quando in 8, 27, 33, l'abbiamo visto ieri, diceva morirò, risorgerò, è lui che si mette davanti e lo rimprovera come un mezzo indemoniato, non ve lo dimenticate. Quindi è come se Pietro dicesse io, un messia così. No. Ci potrebbe essere anche questa sfumatura, eh?
Mi
Dimmi
diciamo in
pure.
questo momento è come, cioè sempre comunque il carattere di Pietro si afferma, cioè comunque è sempre vero, autentico nelle sue espressioni, anche in questo
Sì,
caso.
bravo, sì, è così. Cioè Pietro è schietto. Come era sincero quando diceva darò la vita con te, è sincero adesso. Preso dalla paura e forse anche da una certa delusione nei confronti di questo Messia. Sì, e restando su Marco, questo lo differenzia da Giuda. Siamo su Marco, eh? Ieri abbiamo visto Matteo, ma Marco, in Marco Giuda. Se non sbaglio fa anche la comunione nell'ultima cena. Cioè Giuda proprio è impassibile. Addirittura Giuda in Marco nell'ultima cena, quando tutti dicono forse io, anche Giuda fa la recita, forse io, mentre Pietro è lui, Pietro prima si scalda con Gesù, lo blocca nel cammino verso Gerusalemme, poi do la vita con te, poi lo rinnega e poi vedremo. Piange, è sempre lui. Quello che, come dicevo, a livello narrativo si chiama personaggio a tutto tondo e con cui noi veramente possiamo identificarci. Però noi possiamo identificarci con Pietro, perché vogliamo seguire Gesù, vogliamo anche dare la vita con lui. Poi magari quando arriva il momento e poi ci pentiamo e poi ricominciamo. Lui è veramente il modello del discepolo. Quindi molti studiosi dicono che Marco voglia distruggere i discepoli per dare spazio ai personaggi secondari, tipo, non so, Bartimeo, dicendo questi sono i veri personaggi con cui il lettore deve identificarsi. Sbagliato. Invece per Marco il lettore de deve identificarsi con i discepoli storici di Gesù, deboli, fragili, pieni di slancio, perdonati, quindi un discepolato che continua fino alla nostra morte per il perdono di Gesù. Con questi personaggi noi dobbiamo identificarci, non con i personaggi secondari che apparentemente non hanno nessun limite. Vado stanno, capite? Ecco, quindi l'ultimo versetto merita una parola di spiegazione perché è potente, proprio potentissimo. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò e sveglia Pietro. Pietro si sveglia dal torpore e si dice, e si ricordò Pietro la parola come la disse a lui Gesù, due punti, prima che un gallo canti due volte, tre volte mi avrà rinnegato. E qui leggo un attimo dal greco, kai epibalon eklaien. Mo, spiegheremo. Perché qua la traduzione è proprio difficile. Dunque, Il canto del gallo sveglia Pietro e Pietro riporta la mente anamnesco. Ana vuol dire tornare indietro o andare su, no? Quindi anacronismo, no? Andare indietro. Quindi anamnesco riportò la mente alla parola di Gesù. Poi viene citata la parola e come dobbiamo intendere questo kai epibalon eklaien? Allora. Non è difficile, ve lo spiego subito. Epibalon sarebbe l'aoristo participio di epiballo. Vi viene in mente in greco ballo, cosa significa ballo?
Un ballo,
Bene,
mettere insieme.
quindi gettare insieme, ballo è gettare. O per esempio diaballo, dividere, gettare in mezzo, infatti diavolo, colui che divide, no? O Epi significa sopra, epiclesi, chiamare sopra il pannerbino lo Spirito Santo. Epiba, quindi gettare sopra. Allora, scusate, ma è gettato sopra pianse. Oppure gettatosi sopra pianse? Che vuol dire? Allora, questo verbo può essere inteso in due modi. Qui il greco torna a meraviglia perché se no non ne usciamo più. Allora, epiballo può essere inteso in senso transitivo, cioè io metto sul tavolo un blocco notes, ok? Oppure in senso intransitivo, cioè io rifletto su, capite? Mi piego su, porto l'attenzione a, ok? Allora, probabilmente va inteso in questo senso. Io qui, anche nella tesi, mi sono agganciato a una tesi di dottorato difesa al biblico ormai una quindicina d'anni fa, che difende questa interpretazione. Cioè, Pietro ha portato la propria attenzione sulla parola di Gesù, prima che il gallo canti 2 volte, mi aveva rinnegato 3 volte. E alla luce di questa parola inizia un processo di conversione, che come prima tappa ha il pianto, come seconda tappa avrà la ripresa della sequela dopo la resurrezione. Capite qual è l'idea? Quindi la conclusione è che ciò che porta Pietro al pianto e dunque alla conversione è la parola di Gesù. Qui viene messa in evidenza da Marco la potenza della parola di Gesù, rema. Che non è logos, rema, che è una sfumatura diversa. Quindi Pietro porta, rema sottolinea molto l'efficacia della parola di Gesù. Quindi Pietro porta l'attenzione su questa parola e alla luce di questa parola si rende conto di quanto si è allontanato dal Maestro. Ne prova dolore e piange. Ma la conversione è solo all'inizio, perché Pietro non sarà ai piedi della croce. Se fosse stata una conversione totale, l'avremmo trovato ai piedi della croce, ma non c'è. È l'incipit, ma il principio della conversione è dato dalla parola. Capite la bellezza di questa traduzione? Mentre mi sia concesso, no, non tocchiamo gli evangelisti, Matteo e Luca mettono diverso, mettono uscito fuori pianse. Invece Marco no. Avendo portato l'attenzione a questa parola, pianse. La parola come principio di conversione.